si riposò da
sì.
Si riposò dalla sua attività, perché mi viene in mente la preghiera Me Abato Lam. Ecco, tu li hai amati di amore eterno. C'è questa mimma che vuol dire li hai amati a partire da un amore eterno. Ecco, cioè mi chiedo, però questo per carità è una cosa che vi dico, ma non la presento ancora come un dato sicuro, anche a livello di ipotesi sicura, quindi, però è un motivo di riflessione che magari può essere che leggendo altri testi lo trovate voi o lo trovo io, leggendo un salmo in ebraico, ipotesi, o in aramaico. La mia ipotesi è che quindi il Signore si riposò nel giorno settimo per ogni sua opera che aveva fatto e che aveva creato e che avrebbe fatto. Cioè non è si riposa da un da separativo, ma è un da per, cioè quasi un motivo. Come li hai amati di amore eterno, me abato la, c'è quella me che min, ecco. Però ci pensiamo, va bene, quindi diventerebbe ancora più evidente l'aspetto che qui questo riposo è quel compiacimento divino, che noi siamo abituati a pensare al compiacimento divino nella rivelazione, no? Ti benedico perché hai rivelato queste cose, sì, oh Padre, così ti sei compiaciuto, o questo è il tuo compiacimento. Ecco, doxa, aspetta, cos'è? Scusate, adesso mi vorrei dirvi il greco. Gloria a Dio, gloria a Dio dell'arte dei cieli e pace in terra della sua. Ora mi sfugge il greco. Mi sfugge proprio in questo momento un'amnesia, mettermi, cioè ecco questo che è il compiacimento, quello che si traduce bona voluntas, che non è la buona volontà dell'uomo, ma è la volontà buona di bene che ha Dio, di fare il bene, di dare il bene. Ecco,
gli amati dal Signore.
Come?
Dagli uomini amati dal Signore.
Sì, ecco, però cercavo la parola greca che c'era per dare l'idea, che perché la stessa parola in Matteo, questo è il tuo compiacimento. Ora mi sfugge, scusate, questo anche se mi date 10.000 euro non mi viene. Quindi questo vuol dire, poi un momento che non ci penso salta fuori. Ecco, comunque nel caso poi leggendo il greco, chi può leggerlo non c'ha problemi, guardate Luca, gloria a Dio nell'alto di cielo, pace in terra agli uomini che gli ama, buone voluntatis, ok. Quindi qui noi siamo abituati a pensare alla buona voluntas Dei, al compiacimento di Dio nella redenzione, probabilmente qui c'è il compiacimento di Dio nella creazione, no? Nella creazione e nella risurrezione. Quindi il nostro Targum unisce l'aspetto della creazione della salvezza, no? Della creazione della redenzione. Ecco, però ve lo do solo come, scusate, possibilità, quasi che abbiamo bisogno di fare una ricerca quando potremo, ecco, per verificare se non sarebbe meglio tradurre così. Capite? Questo min che non ha valore di separazione, ma ha valore di motivazione. Ecco, come può aver valore di paragone, no? Benedisse più min, cioè min. Ecco, quindi ci sono questi valori. Bene, andiamo per al Targum Neofiti, e anche qui oramai potremo, penso, vederlo, se non tutto quasi, prima di pranzo. Che cosa mi sembra importante ricordare? Che per avere anche l'idea di questi Targum, che sono praticamente dei papiri, dei rotoli, a volte rotoli scritti, anche già cartacei, dipende dal periodo in cui risalgono, Ecco, qui si tratta di un rotolo che probabilmente è stato copiato intorno al 1300-1400, questo, che si trovava nella Biblioteca Vaticana. Nella Biblioteca Vaticana venne portato tutta la biblioteca di una grande casa, la Domus Pia Neophytorum, la Pia Casa dei Neofiti, che si trovava nell'attuale via Neofiti, via dei Neofiti, vicino alla stazione Cavour della metropolitana, in quella, ecco, quella zona che va poi verso via Nazionale, per capirci, una di quelle vie, e c'è ancora quella casa, ma oramai, quando vicino al 1870 si subodorava la soppressione, l'incameramento dallo Stato, allora saggiamente portarono tutto ciò che c'era nella loro biblioteca di valido, di antico, lo portarono nella Biblioteca Vaticana. E fu messo in un fondo Neofiti. E il primo manoscritto di quel fondo era Neofiti I, e si vociferava che era un testo ebraico, era scritto in ebraico, e insomma l'aramaico targumico era poco conosciuto, già tanto si conosceva un po' l'ebraico. Poi negli anni 50, 1950 rotti, questo professore spagnolo Diez Macho, non so per quali motivi, sospettò che poteva essere qualcosa di importante, e allora incaricò un giovane confratello che studiava il biblico di recarsi alla Biblioteca Vaticana a ottenere una copia. E quando la ricevette, Diez Macho si accorse che non era ebraico, ma era un targum in aramaico, e lo chiamò dal nome Neofiti. Ecco da dove viene il nome Neofiti, perché è stato trovato lì. E poi chiaramente lo studio interno al testo, cioè, ha portato Diez Macho a mettere in luce che questo targum, nei suoi contenuti principali, risale al periodo intertestamentario, addirittura lui scrive anteriore a Gesù, all'epoca di Gesù. Quindi siamo in un testo che è molto importante. Per esempio, noi qui abbiamo il famoso poema delle quattro notti. Con voi l'abbiamo già letto, il poema delle quattro notti?
Sì, sì, sì,
sì. Sì, con qualcuno di voi, ecco. Per cui rinviamo ancora, ma poi si dovrà leggere. Penso che si legge con occhi nuovi, potrebbe interessare anche a lei, no? Però vediamo. Comunque, questo poema delle quattro notti l'abbiamo in Targum Neofiti. E mi ricordo ancora che uno studioso, però vedete, anche quando si è giovani a volte sfuggono, cioè uno prendesse nota. In quel momento una cosa straordinaria, non ho preso nota perché poi andavo a fare lezione a Sant'Anselmo, ero lì nella biblioteca, io approfittavo di quei 10 quarto d'ora, sapevo dove andare a prendere un testo, leggerlo, e lessi che un tale non commentava questo Targum delle quattro notti. E perché poi dice la parola del Signore, la prima notte quando la parola del Signore creò il cielo e la terra, e allora dice, ecco, l'ipotesi che faceva un giudeo che leggeva o sentiva proclamare nella notte di Pasqua questo Targum, poi alla fede nel Signore risorto, poteva poi dire che il Verbo si è fatto carne, il membra. No, per dire che c'è questo, grazie a questo Targum si è più che ipotizzato, si è constatato una forte analogia con l'inno di Giovanni, il Verbo di Dio, no? O questo linguaggio del Verbo, della parola. Ecco, Bene, e noi ora leggiamo su questo testo. Su questo testo praticamente vedremo, ci sarà qualche elemento, però sono Targum che, cioè, trovano già il testo biblico con una ricchezza ben compresa e nella comunità, per cui aggiungono poco o condividono già l'aggiunta, per esempio si riposò, come abbiamo visto. Allora possiamo incominciare, e qui voi avete la fotocopia presa dalla edizione critica di Diez Macho. Ho cercato su Sefaria, non c'è ancora questo Targum vocalizzato. Allora l'ho presa da Diez Macho e ora leggiamo insieme con la vocalizzazione del sottoscritto, vediamo se va tutto bene. Ecco. Allora, Re Ashlimu Beriat Shemaya Ve Arha Ve Kol El Watehon. Ecco, allora, come vedete, siamo quasi a casa. Tanto, però, notate, Re Ashlimu, e qui non c'è dubbio, Ashlimu e Afel. E terza plurale, perfetto, Afel. Allora, ecco, e portarono a compimento, capite? Portarono a compimento, ma non, portarono a compimento Beriat, le creature o la creazione. Ecco, qui vedete un Beriat, non c'ha pronome, nessun pronome suffisso, Beriat. Portarono a compimento le creature, traduciamo pure il plurale con un singolare astratto, portarono a compimento la creazione. Ecco, qui sarebbe una conferma per me, e ciò che mi ha portato a dirvi Shlimu, Uslimu, cioè qui è una fel, chiaramente una terza plurale a fel, ma è usata con senso passivo. E quello che nel copto è la regola, e in qualche caso, ripeto, conoscendo questo fenomeno di copto, ho capito meglio alcuni testi dell'ebraico biblico, ma anche qui, se no, come li spiego? Sì, traducono al passivo, tante grazie, però uno che sa un minimo di grammaticuccia, come diceva il mio professore di greco, è un po' di grammaticuccia, e uno che sa un minimo di grammatica di aramaico, qui dice non è un passivo per niente, no? Allora ecco che c'è dietro questo fenomeno la formazione del passivo fatta con la terza, per esempio, plurale dell'attivo. Allora, fu portata a compimento la creazione del cielo, della terra e di tutte le loro, vedete, con Helwe, e invece di Helè, qui è una forma Elwa, Elwe, con la Wau, quindi voi pensate anche sono forme dialettali, noi, ecco, non è come, non so, l'italiano aulico, l'italiano letterario, ma anche un italiano, non so, in bocca un toscano, nella penna di un toscano, nella penna di un piemontese, ci possono essere delle piccole varianti. Ecco, quello che mi sembra bello, qui voi vedete, ci abbiamo prima di Hon la E con la Yod, perché il nome è plurale, le loro schiere abbiamo visto proprio, indica tutta la realtà del cielo, l'aiuto che Dio dà al suo popolo, l'adorazione, i turni di Dio, cioè tutto, è il Dio delle schiere, è il Dio vicino a chi lo invoca, no? Quindi furono portate a compimento le creature, allora fu portata a compimento, anzi, allora in italiano venne portata, sarebbe ancora meglio, no? Venne portata a compimento la creazione del cielo e della terra e di tutte le loro schiere. Ve Ashlim Memrech De, qui ho messo da Adonai, perché vocalizzando Adonai, pensando se c'è la vocale Adonai, però potrei anche leggere di Adonai, è chiaro, è di. Ok, ma mettiamo pure da. We Ashlimu, no, Ashlim, scusate, Ashlim. We Ashlim, Memrech de Adonai. Memrech, guardate l'analisi, è Memra. Memra è parola, ma nel Targum Neofiti è usata in senso ipostatico per indicare lo stesso Adonai. È come lo spirito di Adonai, il verbo di Adonai. C'è bisogno di mettere in evidenza la trascendenza di Dio, per cui come se ci fu gioia davanti al Signore, non si dice Dio gioì, ci fu gioia davanti, quasi per dire la gioia è una realtà che ha la presenza di Dio, ecco, ma è un modo per sottolineare la trascendenza di Dio. E qui noi abbiamo questo membra, il verbo, però è molto importante questo uso che ci porta poi a capire l'importanza del logos giovanneo, per intenderci. Poi notate il suffisso proletico, oramai lo capiamo, il verbo di lui, di Adonai, ecco, quindi il verbo suo, quello di Adonai, noi traduciamo il verbo del Signore, va bene? O il verbo di Adonai. Notate che Adonai ha tre yod, sarebbe Yoyah, scusate, se volete la vocalizzazione, sotto la prima yod c'è lo Shewa, sotto la seconda yod c'è Kamez e la terza yod funge da Mater Lectionis, Yoyah. Però si legge Adonai, ecco, nessuno lo pronunciava Yoyah, e sono le vocali di Shema, il nome. In aramaico stato enfatico di Shem è Shema, e quindi qui leggevano il nome, Yoyah, Shema, o Adonai nella sinagoga o Shema nello studio. Quindi questo proprio... queste due vocali che abbiamo visto quando c'erano due yod, Shewa e Kamez, sono le vocali del termine Shema. Shema, il nome è stato enfatico, cioè quindi perché fuori, cioè nella sinagoga si diceva Adonai, il tetragramma era letto Adonai come oggi, fuori della sinagoga si diceva Hashem in ebraico, o Shema, dipende, se magari anche dentro un gruppo ebraico prevale Shema e dicono Shema, di padre in figlio, genitori a figli trasmettono Shema e uno dice Shema. Quindi è interessante anche come tra gli ebrei di oggi ci sono molte espressioni aramaiche, cioè così come Abba probabilmente, c'è molte espressioni aramaiche che fanno parte della lingua parlata, della lingua ebraica. Allora, quindi, Re Ashlim, Membrech, il verbo di lui del Signore, noi traduciamo il verbo del Signore, portò a compimento Be Yoma, quasi non lo dovremmo più tradurre, vero? Be Yoma Shabiah, nel settimo giorno, ecco, settimo giorno, che cosa portò a compimento? Ecco, qui forse nell'analisi, cioè c'è la parola Shebi Aya, che doveva stare non sotto Shebi A, ma doveva stare all'interno, vabbè, quindi è un disguido di stampa. Cioè leggiamo allora Shabiaya, stato enfatico femminile, ecco, poi corrisponde all'ebraico Shebi'i e poi c'è sotto Shebiaya, ecco, e quindi che questo sarebbe una forma plurale, stato enfatico femminile, vabbè, cioè Eno più o meno risponde all'ebraico, quindi forse questa è una riga ripetuta, consideratela una ripetizione da cancellare. Nel giorno settimo, quindi di Bera di Adonai, allora riprendiamo per non, perché quella ripetizione ci ha distratti. Wa Ashlim, Ve Ashlim, Memrech da di Adonai. Il verbo del Signore portò a compimento nel giorno settimo. Qui ecco c'è un, saltiamo la seconda riga, la terza, Abideter, che conosciamo bene, Abida, Abid, l'opera, portò a compimento la sua opera di Bera, che aveva creato, portò a compimento la sua opera che aveva creato. Wa Awa, Wa Awa, Shabba Uneya Kod Mohi, Kod Moi, Kod Moi Be Yoma Shabiaya. Fermiamoci qui. Allora, e ci fu Bue Awa. Ecco come è stato utile aver visto la riflessione sul Padre Nostro sia fatta, ricordate quello che abbiamo visto, Wehawa, anche qui questo Wehawa ha valore fientico, e ci fu, e si realizzò, et factum est, che traduce geneto, no? E ci fu, e venne, e si formò, venne, giunse, che cosa? Giunse Shabbat, il sabato, u Nehiah, e Nehiah è il riposo. Nehiah è un sostantivo formato da Nuach, riposare. Ci fu Shabbat, ecco, il sabato, vedete è stato enfatico, e Nehiah, qui è stato enfatico, ecco, nel Targum Neofiti. Allora, sovente al posto della Aleph finale c'è la He. Quindi lo stato enfatico è con la Aleph, no? Ma nel Targum Neofiti sovente c'è la He. Perché? Non sappiamo. Cioè, è facile dire, lo scriba abituato con, quando in ebraico si sente A finale c'è la H. Ma, però non sappiamo se ci sono altri motivi. Ecco, constatiamo però il fatto che qui è stato enfatico, ci fu il sabato e il riposo, kodamoi, oi è suffisso del nome plurale, kodama, però kodama è una preposizione che prende i nomi come il suffisso come i nomi plurali, come non so, el, ebraico el, elai, elai, no? Quindi el è preposizione ma prende il suffisso che è dei nomi plurali, susai, elai. Analogamente che dom, ecco, questo ai di prima persona, questo au, prendiamo susau, elau, cioè il suffisso di terza persona verso di lui, elau, verso di lui come un nome plurale, susao, i cavalli di lui, i suoi cavalli, ecco che qui è oi, oi, e oi ancora viene da un au, o questa o viene ancora da un antico au, yomau, yomoi, ecco, va bene, quindi è un suffisso di terza singolare nella forma che ha con i nomi plurali o con quelle preposizioni che vogliono questa forma, quindi alla sua presenza, e ci fu, cioè invece di dire, ecco, notate la differenza con l'altro Targum, il Signore si riposò, qui ci fu il riposo davanti a lui, ecco, che è un modo ci sarà più gioia davanti agli angeli di Dio che non ho davanti a Dio, il Nuovo Testamento. Ecco, questa vedova sarà ricordata davanti a Dio. C'è un modo per dire Dio la ricorderà. Ecco, e quindi qui notiamo wa perché hawa ha lo shawa composto, quindi vediamo se è vocalizzato giusto, sì, wa ahawa, e si presentò, sì, ma vediamo venne, giunse, ma non ha senso, qui è meglio ci fu, ecco, ci fu il sabato e il riposo alla presenza del Signore, alla sua presenza con voi, alla sua presenza. Beyoma Ashebia, nel settimo giorno. Mikol, poi Abid Tech, anche qui ci fu il sabato e la gioia, cioè no, il riposo. Ecco, non da, qui vedete che non posso dire da tutte le sue opere, per tutte le sue opere viene più spontaneo, no? Ci fu la gioia, il sabato e la gioia davanti a Dio per tutta la sua opera di Bera che aveva creato, per tutta la sua opera che aveva creato. Ancora una breve frase e poi ci fermiamo. Di Bera che aveva creato, e qui abbiamo il soggetto, no, scusate, quindi abbiamo finito. Poi comincia l'altra frase che faremo l'ora dopo, ma lasciatemi almeno leggere l'iniziale. U Berak, ecco qui allora un Pael, però forse sarebbe più giusto qui Kabarek, Barek, e poi quindi qui ho vocalizzato stando un po' a Onkelos, o Berik, allora però non è Peal, forse qui sarebbe Peal, benedisse, però è meglio pensarlo Pael come ho scritto nell'analisi, allora sarà Barek. O meglio Barak, perché la Resh vuole A, ricordate la Resh come le gutturali preferisse suono A, quindi Kateb, ma qui diventa Barek, e benedisse, quindi questa è una cosa da correggere, e Barek, Ikarech da Adonai, o Di Sheba, del nome, no? Da Adonai. Allora, quindi Barek creò, l'altro Talmud diceva il Signore creò, qui notate la gloria del Signore, ecco che sarebbe Ikara, che è la gloria, Ikara, e quindi la Yod è ortografica, Ikara, la gloria, Ikarech de Adonai, la gloria di Lui, del Signore, no? Noi come diciamo la gloria del Signore, quindi è che pronome terza maschile singolare prolettico. Bene, notiamo quindi già due novità, membra e anche gloria. Poi terzo punto, ci fu il sabato. Quindi qui si dice esplicitamente che il sabato ha origine nella eternità di Dio. Ci fu il sabato e la gioia, per cui il sabato già in Dio è legato alla gioia della creazione. Va bene? Notate, probabilmente, stando al testo, perché poi le cose io credo si imparano lavorando come stiamo lavorando, grazie a Dio, insieme. Cioè, a volte abbiamo l'immagine o leggiamo una certa traduzione, stando sul testo ci si accorge che la traduzione richiede una interpretazione nuova, no? Quindi come riposarsi dal non lavorare, qui addirittura riposarsi per l'opera compiuta, si riposò per l'opera, cioè provò la gioia, l'esultanza. Va bene, ci fu il sabato e il riposo per l'opera. Allora concludiamo, noi ci vediamo alle 15 quindi, va bene adesso, stando al nostro orario, e abbiamo quindi questo intermezzo. Avete pensato qualche cosa in concreto o no? Beh, quindi ci rivediamo alle 3, d'accordo? Grazie del lavoro insieme, e alle 3 poi porteremo, cioè inizieremo con Abba, ecco, e speriamo di poter completare qualcosa anche dell'Esodo, avremo il tempo necessario. Grazie di cuore e a dopo.